Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuno, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Più del doppio di mercoledì, sono ben 69 infatti i nuovi contagiati dal coronavirus in Valle Camonica nella giornata di ieri, come evidenziato dal report quotidiano diramato dalla TS della Montagna. Un netto balzo in avanti a cui vanno affiancati purtroppo anche altri 4 decessi sul nostro territorio, che fanno salire a 265 il numero di persone venute a mancare dall'inizio della pandemia ormai un anno fa. All'ospedale di Esine sono sempre 70 posti letto disponibili per i pazienti Covid-19, suddivisi in 63 per i subacuti, 4 per gli acuti e 3 per la terapia intensiva, 205 il numero delle dimissioni dal 1 ottobre scorso ad oggi dai reparti di degenza e 237 dimessi dalle strutture di pronto soccorso. Il bollettino però riporta anche un aumento di guariti per 23 unità. La situazione insomma resta critica, con l'intera provincia di Brescia che anche ieri ha superato i 1000 contagi in un giorno, 1114 per la precisione, a fronte di 5174 nuovi casi in tutta la regione, numeri che hanno spinto il Pirellone a dichiarare dalla mezzanotte di oggi tutta la regione Lombardia in zona arancione rafforzata, situazione in cui il bresciano si trova già da più di una settimana, quindi in tutta la Lombardia da oggi scuole chiuse. E da ieri fino a domenica la SST di Valle Camonica prevede anche la vaccinazione del personale delle forze dell'ordine. Confermato nelle prossime settimane il via alla campagna vaccinale anche per il personale scolastico, docente e non, di scuole statali paritarie, degli istituti di formazione professionale, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati e dei nidi. Intanto dal 18 febbraio ad oggi sono 2298 gli over 80 comuni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Prosegue così la cosiddetta fase 1 ter, dopo la conclusione della fase 1 che ha riguardato il personale sanitario, operatori delle RSA ed i loro ospiti, tutti vaccinati con entrambe le dosi previste per un totale di oltre 3700 persone. In contemporanea con la fase 1 bis rivolta al personale delle professioni sanitarie, che per ora ha coinvolto 1140 persone. Da ieri i centri vaccinali già aperti, ovvero quelli degli ospedali di Esine e di Edolo, la Fondazione Fratelli Buona di Capodiponte, la Angelo Mai di Boario Terme, si è aggiunta anche quello presso la Fondazione Santa Maria della Neve di Pisogne, mentre a breve sarà attivato quello dell'Hotel Covid di Edolo. I centri al momento non aprono contemporaneamente, ma rispettano un calendario che permetterà a regime di garantire 750 vaccinazioni al giorno. Cambiamo argomento. Il mese scorso la Regione Lombardia ha deliberato il finanziamento del progetto redatto dai comuni di Artogne e Gianico per la sistemazione del tratto della Val Vedetta che fa da confine tra i due paesi. L'investimento consiste in 900.000 euro per 3 anni. La prima tranche da 540.000 euro è già stata assegnata al comune di Artogne, ente capofila del progetto. L'intervento, che il Pirellone giudica tra quelli urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, consiste nella sistemazione del tratto di torrente che si trova nella piana di Fondovalle e che fa da confine geografico tra i due comuni, dove la luce dell'alveo nel corso del tempo si è ridotta, ma l'alimentazione dal versante montano è costante. Tramite dei lavori di svasature e di pulizia, inoltre, si dovrebbe risolvere anche il problema causato da alcuni muri in cemento costruiti negli anni 60 che hanno imbrigliato alcune parti di torrente mai ripulite. I lavori compongono l'ultima parte dell'intervento di regimazione idraulica della Valle Vedetta, che hanno contenuto i detriti ed eventuali smottamenti, riducendone la pericolosità. Continua il lavoro dei comuni rivieraschi interessati, chi più chi meno, dalla possibile onda anomala che potrebbe verificarsi nel caso di distacco della frana che incombe sul cementificio di Tavernola Bergamasca, sebbene l'allerta in queste ore sia diminuita. Secondo gli esperti, infatti, le probabilità che dal Monte Salesano si stacchi una quantità di materiale tale da provocare un'onda anomala sul Sebino sono basse. Le ipotesi tenute in considerazione sono 3: che la frana subisca un'accelerazione, che la velocità si assesti o che diminuisca, quest'ultima ritenuta al momento la più probabile. Anche nel caso di distacco, i geologi comunque sostengono che non è detto che interessi tutto il fronte franoso e soprattutto l'onda provocata potrebbe essere meno alta del previsto. Ad ogni modo, i comuni interessati, oltre a Montisola, come detto, si stanno organizzando nel caso si verifichi l'ipotesi peggiore. Ad Iseo, ad esempio, si sta preparando un piano di evacuazione con vie di fuga e punti di raccolta. La prefettura di Bergamo invece ha chiesto ai comuni della sponda del lago, da Sarnico a Costa Volpino di censire i propri residenti, prendendo come riferimento i 195 metri di quota sopra il livello del mare per quantificare coloro che potrebbero avere bisogno di una sistemazione provvisoria. Lavora al Villa Principe Leopoldo di Lugano da 10 anni, ma solo da 2 Cristian Moreschi, 37enne camuno originario di Malonno, è stato promosso ad Executive Chef. Il suo lavoro nei giorni scorsi è stato ulteriormente premiato dal momento che il Villa Principe ha ottenuto la sua prima stella Michelin, un importante riconoscimento che viene assegnato ai migliori ristoranti. Una gran bella soddisfazione per Moreschi, che si è diplomato all'Istituto Alberghiero di Boario e che proviene da una famiglia che ha fatto della cucina la propria professione, dallo stire del bersagliere gestita dalla nonna alla paninoteca che i suoi genitori hanno avuto per quasi 20 anni. Non è mancata la gavetta, dagli impegni stagionali fino a quelli in Italia ed all'estero. Al Villa Principe Cristian ha voluto portare un tocco della sua esperienza, senza stravolgere il lavoro svolto dal suo predecessore. Chissà però che nelle nuove carte che proporrà ai clienti dell'hotel non possa trovare spazio qualche prodotto camuno. Torniamo a parlare della situazione sulla strada provinciale 5 che collega la Valle Camonica alla Val di Scalve, chiusa da mercoledì scorso nel tratto dopo l'abitato di Paline a causa di alcune fessure nel muro che sorregge la carreggiata. Anche Matteo Rivadossi, sindaco di Borno, nelle ore scorse ha effettuato un sopralluogo sul tratto di strada interessato dalla chiusura. Dopo la verifica di un ingegnere strutturista, la provincia ha disposto la chiusura appunto del tratto, senza però per ora comunicare i tempi necessari per la riapertura. Da una prima valutazione sembra che serviranno però dai 60 agli 80 mila euro per risolvere i lavori, che dovrebbero durare alcune settimane. Le opere dovranno rinforzare il muro con micropalificazioni che faranno da supporto alla strada, che senza questo intervento rischia di sprofondare. La provinciale 5 è molto trafficata, soprattutto da quei bornesi che si recano in Val di Scalve per lavoro e dai scalvini che sono impegnati soprattutto nel settore turistico bornese, ma anche da numerosi turisti su due ruote. Ora chi deve raggiungere la Val di Scalve può utilizzare la via Mala che sale da Angolo Terme, il che però significa raddoppiare i chilometri. Anche per questo Rivadossi ha sollecitato la provincia ad intervenire. Dal Broletto è giunta la garanzia che a breve arriveranno delle risposte. Nasce con l'intenzione di riunire intenti e finalità delle associazioni che ne fanno parte il Neoconsorzio Pescatori Valle Camonica, annunciato nei giorni scorsi in concomitanza con l'apertura della stagione di pesca alle trote nelle acque della Valle Camonica e nell'intero bacino 10 iniziata domenica scorsa. Una realtà, quella del consorzio, che unisce 8 associazioni impegnate da anni nella zona della bassa Valle Camonica, cui a breve potrebbero aggiungersene altre 2, anche se il consorzio si dice disponibile ad accogliere anche ulteriori associazioni non ancora contattate. Lo scopo, come detto, è riunire intenti e finalità delle varie associazioni e rappresentarle nelle opportune sedi. A dare la spinta necessaria affinché il consorzio prendesse vita è il coinvolgimento delle associazioni dei volontari nella gestione dell'incubatorio intervallivo di Angolo Terme. In collaborazione con gli uffici territoriali e regionali, il consorzio si occuperà della gestione delle gare e dei raduni, ma anche degli eventi per avvicinare i più piccoli al mondo della pesca, pulire alvei ed accessi, recuperare zone di ripopolamento e cattura, fare attività di sorveglianza contro il bracconaggio e contro lo sfruttamento idroelettrico delle acque del territorio camuno. Un consorzio che nasce in un periodo difficile anche per il mondo della pesca, dal momento che le attuali restrizioni impongono l'esercizio dell'attività solo nel proprio comune di residenza. Nuovo ciclo di appuntamenti anche per il mese di marzo da parte del Circolo Culturale Ghislandi, che prosegue così il percorso delle iniziative online che fanno parte del ciclo Valle Camonica che storie, dall'insegna del motto La cultura non si ferma. Anche questo mese sono 3 gli appuntamenti previsti, quindi tutti accessibili gratuitamente alle ore 20:30 tramite la piattaforma Meet di Google. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del circolo, ovvero www.circologhislandi.net. Si inizia mercoledì prossimo con Mimmo Franzinelli, storico, che presenta il suo libro Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945 in un dialogo con Paola Trotti e Paolo Dentella. Il 17 marzo invece si prosegue con Storia e Memoria dei Tupamaros nell'America Latina degli anni 60, alla presenza di Marina Cardoso dell'Università della Repubblica in Uruguay, che dialogherà con Piero Confalonieri, cooperante in America Latina. Infine il 24 marzo marzo sarà la volta di Storie di donne libere, l'altra metà del Novecento, Vite di donne nell'arte, in cui Madga Soffler parlerà con Bruno Zoppetti, artista, un incontro a cui parteciperà anche Roberta Martinelli, curatrice della mostra Fragili di Cascina Clarabella. Il circolo, proprio martedì scorso, ha voluto anche ricordare Riccio Vangelisti, conservatore del proprio archivio, venuto a mancare nel dicembre del 2019 e che il 2 marzo avrebbe compiuto 62 anni. Per quanto riguarda la viabilità a Borno, per ragioni di sicurezza legate alle condizioni di un muro di sostegno, il comune chiude la strada provinciale Malegno-Borno dal chilometro 1800 dopo l'abitato di Paline fino al confine bergamasco, mentre a Cerveno il comune dispone fino a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 il divieto di transito sulla strada del Monte Arso in località Guado del torrente Fossato per lavori di messa in sicurezza della strada. Sulla statale 42 invece l'ANAS continua ad imporre fino alle 18 del 31 marzo il senso unico alternato regolato da semaforo sulla statale 42 dal chilometro 112-25 al chilometro 116-820 nel tratto che attraversa i comuni di Malonno, Sonico ed Edolo per realizzare lavori di scavo, posa, canalizzazione e cavi per due cabine elettriche e di posa di una linea elettrica. A Braone, per consentire i lavori di scavo e di posa della fibra elettrica, il comune invece ordina il senso unico alternato regolato da movieri a vista o da semaforo ed il divieto di sosta dove necessario in via Gisole, via Dossi, via Pallobia, via Re, via Sommavilla, via Cappelline, via Santa Maria. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con aumento della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie a 4 gradi, così come le massime a 13 gradi, venti deboli. I funerali di oggi, ad Iseo funerali di Angela Bonfadini, vedova Bonomo di 84 anni, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale. Ad Angolo Terme, funerali di Francesco Bertocchi, detto Cicchi, di 61 anni, alle 16 nella chiesa parrocchiale. La chiesa quest'oggi celebra Sant'Adriano di Cesarea, San Ciarano, San Conone l'Ortolano, San Foca l'Ortolano, San Gerasimo, ma anche Beata Giovanna Irizzaldi, Beato Guglielmo Giraldi e San Lucio I. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, l'informazione su Radio Voce Camuna torna alle 10.30 con la rassegna stampa. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.